Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio. Ciao a tutti qui su Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna. A metà del cammino tra la partita contro il Venezia e la trasferta di Cittadella. Poi dedicheremo un ampio spazio alla trasferta perché si stanno organizzando i tifosi. C'è un ricordo tutto sommato ancora fresco, quello del giorno della promozione a Cittadella, una trasferta alla portata, secondo me in un clima anche piuttosto sostenibile, amichevole, insomma non è uno stadio particolarmente impegnativo dal punto di vista dell'ordine pubblico, può essere una bella gita, speriamo anche dal punto di vista calcistico naturalmente del Parma. Allora, abbiamo tanti ospiti naturalmente, tanti argomenti, aspettiamo i vostri messaggi 333-9200-170. Prima di andare con il nostro primo ospite, inquadriamo un po' la giornata verso Cittadella con il servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto.
7 gol in campionato più un in Coppa Italia, il terzo crociato per numero di presenze complessive in stagione, l'ottavo per minuti giocati. Eppure ad Adrian Benedijak, glaciale dagli 11 metri nella prima parte di questa Serie B, la rete su azione manca dalla sfida col Bari di fine settembre. In un gruppo sempre più maturo e continuo per rendimento, il giovane polacco è uno dei giocatori dei quali ci si aspetta il rilancio in questo determinante momento dell'annata. Col Venezia ha ritrovato una maglia da titolare, ora spera anche nella marcatura e Pecchia confida nel rivedere le sue accelerazioni e i suoi inserimenti in situazioni tattiche come quella sorta di 4-2 fantasia varato nell'ultimo big match del Tardini. Anche perché può essere un momento chiave per Benek pure fuori dal campo, insieme a Mane Miaila è uno dei 3 gialloblu dalla maggiore quotazione sul mercato, ma col contratto in scadenza nel 2025. E su questo fronte il rinnovo potrebbe avvenire prima degli altri, con colloqui già avviati con una certa fiducia per chiudere nelle prossime settimane. Prima dei due rumeni potrebbe dunque essere il numero 7 a dare continuità all'oculato piano di rinnovi che il club sta sviluppando verso l'estate. Benek non a caso aveva già attirato le attenzioni di club come il Bologna. Intanto con i compagni prepara la trasferta di Cittadella che recupererà Frare e Giraudo, ma non il leader Pavan. Nel Parma verso la conferma Circati potrebbero rivedersi Del Prato e De Stevez dal primo minuto. Obiettivo ancora prima dei singoli, una vittoria che dia continuità e garantisca il divario di punti in testa alla classifica. Cremonese alla prova reggiana, mentre venerdì sera il Como ospiterà il Brescia.
Palla in Tribuna.
Questo è anche un po' lo sguardo sulle partite in programma nel fine settimana. Allora abbiamo il nostro primo ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora abbiamo dato uno sguardo anche a cosa fanno gli altri. Il tema del giorno, partiamo da qui, sollevato dal servizio del TG Sport, è il rinnovo di Benek. Lui, Mane Miaila, diciamo che sono le trattative in ballo in questo momento così. E segnali, parto da Benek, segnali di ripresa, io l'ho visto meglio contro il Venezia rispetto alle gare precedenti.
Sì, anch'io l'ho visto molto bene, soprattutto nel primo tempo. È vero che ha avuto un paio di occasioni, però per esempio quella quando era al limite dell'area che ha stoppato di petto il suo tiro deviato in corner dal corpo del difensore, sì. quello andava dentro e l'ho visto bello tonico. Poi va bene, nel secondo tempo tutto sommato dobbiamo ringraziarlo perché da zuccata ha fatto lievitare i minuti di recupero, per cui se poi si è giocato fino al 100esimo è stato anche perché si è perso molto tempo per lo scontro di gioco tra lui e il giocatore del Venezia. Mi ha stupito un po' questa sua voglia di rimanere in campo, è stato in campo altri 5-6 minuti. Secondo me poteva uscire subito perché comunque quei colpi lì ti fanno poi dopo magari sulle prime pensi di esserti ripreso, poi ti gira la testa 2 minuti dopo e magari in un momento insomma era meglio se usciva subito. Però comunque, tornando alla tua domanda, sì, l'ho trovato migliorato, sicuramente più brillante, più tonico. Resta il fatto che, come avevo già avuto modo di dire qualche tempo fa e il servizio di Rugolotto l'ha ricordato, servono anche i suoi gol.
Sì,
non solo il suo spirito di sacrificio i suoi ripiegamenti in difesa servono anche i suoi gol, anche se non gioca più, a parte quella partita, credo, con l'Ascoli da punta pura, lui deve fare di più sotto porta.
Ecco, diciamo che questa stagione, come per altre questioni, altre posizioni, ha chiarito che alla fine aveva, non dico ragione Pecchia, sicuramente più ragione Pecchia a metà alla sinistra di chi insisteva a dire che era un centravanti.
Ma io ero tra quelli che all'inizio pensava che fosse un centravanti e ritenevo questo suo spostamento sull'esterno come un, tra virgolette, approfittare della sua disponibilità e della sua fisicità. Ormai però è passato talmente tanto tempo che penso anch'io che giovi anche al suo bagaglio tecnico di opportunità, cioè giocare esterno o a destra o a sinistra rimane comunque sempre un attaccante, è portato a difendere, quindi secondo me ci ha guadagnato lui come crescita di giocatore.
Io l'unica situazione in cui l'ho visto più a suo agio, però era uno schieramento diverso, e quando il Parma giocava con due punte, una delle altre due era inglese, quindi che gli andava a spizzare i palloni, lui andava sul lungo, andava sulla profondità o lo innescava direttamente Vasquez. Ecco, in quel caso lì da seconda punta, cosa dici?
Sì, sì, il suo ruolo sarebbe cambiato, non di molto, però chiaramente con una coppia assortita, quindi con lui più strutturato e un'altra punta magari più agile, potrebbero essere una bella coppia. Con il modulo, con il sistema di gioco di Pecchia va benissimo che giochi sull'esterno, sì. Anche perché comunque converge, già l'anno scorso, ci ricordiamo, adesso l'hanno mandato spesso sui social in queste ultime ore, il gol contro il Genoa, cioè sì. Rimane comunque uno che la porta, la punta, voglio dire la vede, ma sicuramente la punta.
Eh sì. Allora, messaggi che arrivano 333-9200170. Non so se ve ne siete accorti, scrive Klaus, ma sul gol del Venezia Osorio era fuori di qualche metro dalla linea di difesa del fuorigioco, ha permesso a due giocatori del Venezia di essere in gioco. Busio ha fatto gol su una situazione simile, perché sempre con lui come protagonista negativo. Siamo sicuri che rinnovarlo sia stata la scelta giusta? Proprio, boh, ci va giù a piedi pari, Klaus.
Ma su Osorio, insomma, non so se è il caso di spendere più di tante parole. Sicuramente di tutti i giocatori del Parma è forse quello che ha il rendimento più basso, nel senso che comunque è anche un ruolo delicato, e quando si prende gol si va sempre a puntare l'indice sul difensore. Penso al gol di Camarà, se il Parma avesse subito un gol del genere, si sarebbe parlato di prodezza, si sarebbe parlato ancora di più di fortuna, si direbbe ancora più volte non lo farà mai più, ma si sarebbe anche cercato il colpevole tra uno che doveva uscire dall'area e andarlo a disturbare. Cosa che, se si vede bene, uno del Venezia ha provato a accennarlo, però Camarà è stato liberissimo di inventarsi quel tiro al volo. Sul gol di Poyanpalo, sicuramente quei cross della tre quarti non ci deve arrivare l'attaccante. Sicuramente Poyanpalo è stato abile, perché sembrava che gli volesse passare alle spalle, poi invece lo ha anticipato con quella zampata. È stato sicuramente molto molto bravo l'attaccante. Non sarebbe comunque la prima volta che magari non fa quel passo in avanti per lasciare fuori gioco l'avversario. Penso per esempio al terzo gol del Modena. Quindi sicuramente il rinnovo, sai, può essere anche in funzione di una cessione, per poterci magari voglio dire, non sempre il rinnovo del contratto significa io punto su questo giocatore per tutti questi anni della durata del nuovo contratto. Quindi sul rinnovo io non direi hanno sbagliato, perché non so che quale sarà il suo futuro. Sicuramente è il giocatore dal quale uno dirà ci vuole poco, però dobbiamo aspettarci sicuramente una maggiore deve dare maggiore garanzia, ecco, sicuramente.
Ecco, in questo senso sono d'accordo con te su tutto, e aggiungo proprio sul discorso rinnovo, c'è anche da valutare un aspetto su determinati giocatori. Osorio sta giocando titolare spesso in una nazionale che è messa bene nelle qualificazioni.
Sì, che tra l'altro, esatto, il Venezuela è stato per anni la Cenerentola del Sud America, mentre invece adesso è in un ciclo vincente.
E quindi è in vetrina da quel punto di vista lì. Quindi anche soltanto in Sud America uno che è titolare in un nazionale così può avere un po' di mercato. Secondo aspetto, il Venezuela giocherà la Coppa America quest'estate, quindi altra piccola vetrina. Se abbiamo letto nelle ultime ore che il Corinthians ha offerto 1,5 milioni per Hernani, tenendolo sotto contratto un anno, chissà anche se non rientrasse nei piani del tecnico per l'anno prossimo, qualsiasi categoria si giochi, può essere un giocatore che non se ne va via a zero. Ecco, la metto
esatto,
anche giù così.
Certo. No, ma sicuramente il discorso che fa è giusto. I contratti si rinnovano anche per quello.
Altra vetrina invece è quella, e secondo me lì il Parma forse ha più necessità di stringere i tempi, è se Mane Miaela vanno agli europei.
Io non so, non conosco a sufficienza il panorama del calcio rumeno per dire se saranno convocati o meno, nel senso se ci sono a disposizione del tecnico della Romania degli attaccanti o comunque degli esterni d'attacco migliori.
Insomma, dovrebbero tra i convocati ci vanno, ecco.
Però essendo già nel giro tutti e due e facendo comunque bene, siccome stanno facendo bene anche se nella Serie B italiana, comunque la Serie B italiana, voglio dire, è tanta roba sotto certi aspetti, soprattutto visto dal calcio rumeno. Io mi aspetto che siano convocati entrambi, anche perché poi se è così influente, così ingombrante il loro procuratore, magari ha anche dei buoni uffici a livello di federazione, per cui magari spinge per farle convocare.
Non fatichiamo a immaginarlo, no?
Esatto, io li vedo convocati entrambi. Tra l'altro Miaila ha fatto anche dei gol recentemente,
sì,
nelle qualificazioni, quindi
sì.
Cioè, non dico siano punti fermi, però non si tratta di sperare di essere convocati per la prima volta, sono giocatori,
certo,
che hanno già giocato con la nazionale,
certo,
quindi,
anche perché non giocando in Francia, Spagna, Germania, in quelle tre nazionali lì, insomma, poi dopo il livello, Inghilterra, il livello un pochino cala, quindi insomma credo,
esatto,
che...
esatto, no, io penso che saranno convocati, anzi glielo auguro, sarei ben felice.
Allora, altro messaggio, Vito, buon pomeriggio a tutti, calma e sangue freddo, i nostri ragazzi con il loro capitano di vascello mister Pecchia sanno le rotte per evitare correnti pericolose, mancano tante partite, ma sono fiducioso perché è una ciurma che rema tutto dalla stessa parte e darebbero una gamba per il loro capitano, forza magico Parma. Questo è Vito. Daniele da Medesano, una domanda per Monaco: a Cittadella è prevedibile il rientro di Del Prato ed Esteves?
Io penso di sì, se stanno bene, penso proprio di sì. L'unica cosa è, essendo il Cittadella comunque una squadra, lo sappiamo ormai, rognosa, anche se poi al Parma in questi ultimi anni al tombolato è sempre andata bene,
sì.
Mi piacerebbe un centrocampo un po' più arcigno, io vedrei bene insieme a Esteves anche Cyprien, perché l'ho, sì, trovato anche molto determinato, era uno tra quelli che esultava con maggiore, insomma, lo vedo perfettamente integrato come,
sì,
virgolette, nuovo acquisto. Le poche apparizioni che ha fatto le ha fatte molto bene, e quindi non mi dispiacerebbe vedere un centrocampo a due con Esteves e Cyprien. Per quello che riguarda Del Prato, io penso che sia pronto, sta sempre lì, con dichiara che è entrato in diffida, magari potrebbe esserci Koulibaly a sinistra, non lo so, però penso che Del Prato e Esteves adesso, se stanno bene, giocheranno.
Ecco, invece secondo me, aggiungo questo, è in dubbio Bernabé, perché è uscito veramente malconcio dalla partita col Venezia, anche per una botta presa, e secondo me avrebbe bisogno di rifiatare appena, anche perché Genova inclusa, io nelle ultime tre non l'ho visto bene.
Ma sicuramente se gli preparano la gabbia squadre di alto lignaggio, figuriamoci Cittadella, che è vero che è ancora in zona playoff, però la consideriamo comunque la classica squadra di Serie B che non ti lascia giocare, che ti aggredisce, quindi Bernabé lo vedo proprio, cioè lo arrestano, no? lo mettono in gabbia e non lo fanno mai girare. Quindi sicuramente toglieresti da un impiccio, evitando a Bernabé una partita comunque di sacrificio dove rischia di prendere tante botte, e magari togliendo anche comunque a loro un riferimento, nel senso che se gioca Somma al suo posto è un giocatore fisico, è un giocatore che magari di certi contrasti li assorbisce meglio. Ho detto assorbisce?
Sì, spero, sì, facciamo finta di niente.
Registrato, li assorbe meglio, e quindi posso essere d'accordo con te che se non è brillante, se è un po' spompato, gli fa bene anche a lui, visto che si fa turnover, lo può fare anche Bernabé, che magari va in panchina, ecco. Quindi non griderei sicuramente allo scandalo se osservasse un turno di riposo anche lui.
Allora, altri messaggi. Vi seguo dalla Spagna, ci scrive questo ascoltatore. Sono d'accordo con Klaus. Osorio ha fatto 10 partite buone in 4 anni. Spero la società voglia monetizzare. Mane e Miela sono parte del gruppo rumeno in pianta stabile. Vedo Miela con un altro atteggiamento. È in fiducia, per me sarà l'arma in più, scrive questo ascoltatore. Poi, designazione. Luca ci manda designazione arbitrale, che gli ha inviato l'AIA. Cittadella Parma sarà arbitrata dal signora Nicola Airoldi di Molfetta. E domani ci ricorda che è il compleanno del capitano del Parma, Lorenzo Minotti. Mi chiede se lo chiama Palla in Tribuna. Minotti è abbastanza coperto da esclusive Sky, quindi non lo vedete spesso, non lo sentite spesso, appunto, anche per questo motivo. Altro messaggio. Buon pomeriggio. Sabato a Cittadella bisogna continuare sull'onda dell'entusiasmo che ci ha dato la vittoria sul Venezia. Secondo me Miele potrebbe essere riproposto nello stesso ruolo che Pecchia gli ha ritagliato sabato scorso, anche nella sua vecchia squadra. L'Università Craiova ha giocato sia da prima che seconda punta, sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Interessante questo spunto di Matteo. Osorio era stato pagato caro, non credo nella plusvalenza. No, assolutamente no, ha pagato più di 4 quando è arrivato, quindi neanch'io, però già recuperare qualcosa sarebbe importante. Il tanto reclamato Romagnoli nel Frosinone sta facendo male, ma insomma nella serie superiore alla B ci vorrà qualcun altro, tipo Palomino, scrive Ampo 60. Su me Romagnoli non sta facendo male, no, correggimi se sbaglio, Francesco.
In Serie A. Quindi tanto è titolare in una squadra di Serie A, sì, ogni tanto voglio dire affronta degli squadroni, dei grandi campioni, tipo quelli del Milan, quelli dell'Inter, quindi voglio dire ci sta che non che sia abbia delle sollecitazioni molto più impegnative di quelle che può avere, che poteva avere in Serie B. Ormai le cose sono andate così, però essere tra virgolette contenti se Romagnoli fa male oppure dispiaciuti se fa bene è un capitolo strachiuso. Se pensiamo a un giocatore esperto, affidabile, di categoria per la Serie A, ammesso che soliti discorsi, cioè l'ultimo che mi viene in mente è Palomino, perché comunque ha avuto un problema di anche se poi c'è uscito di doping, comunque è in uscita dall'Atalanta, e soprattutto sappiamo bene come i giocatori dell'Atalanta, soprattutto quelli ormai arrivati a un certo punto della loro carriera, vengono via da Bergamo, che sono spremuti, quindi io non prenderei mai un giocatore dell'Atalanta intorno ai 30 anni, ecco.
No, guarda,
magari De Ketelaere sì, perché è ancora giovane, magari no, però giocatori tipo Atebor, tipo Palomino, tipo, insomma, sono giocatori che non sai quello che possono rendere fuori di lì.
Guarda, chiudo l'inciso su Romagnoli. Romagnoli, allora, se non sbaglio, ha fatto anche il capitano quest'anno, ne ha giocate tantissime, ha fatto un gol. E io l'ultima che ho visto, che hanno vinto contro il Cagliari, l'ha giocato titolare. Ha giocato titolare contro il Milan, ma lì tra la difesa del Frosinone e quella del Milan.
Col Milan non è andato benissimo, è il discorso che facevo prima. Cioè,
possiamo dire lo stesso della difesa del Milan, quindi.
Esatto.
Lasciamo stare, però Frosinone titolare fisso in una squadra che sta sorprendendo, insomma. Adesso non voglio accaniarmi sul tema perché. Però è uno che ha dimostrato che sta a valere, tanto che Di Francesco gli ha dato la fascia da capitano.
Infatti, no, ma che fosse, che l'anno scorso fosse il profilo giusto, che qualcosa è andato storto, ormai l'abbiamo
capito.
Esatto.
Sì, sì, sì. Allora, questo invece è, credo, Davidone. In questo momento Bernabé non sta passando un gran periodo, meglio un po' di riposo. Penso che Cittadella non sia una passeggiata e l'euforia di questi giorni mi preoccupa un pochino. Cosa ne pensa il mitico Francesco?
Grazie per il mitico, io andrei anche sul leggendario. La partita di Cittadella mi ha sempre, gli ultimi due anni, mi preoccupava appunto proprio per la dimensione del Cittadella. Adesso come adesso mi fa paura più che altro la legge dei grandi numeri, nel senso che abbiamo vinto due anni fa, abbiamo vinto l'anno scorso, puntini puntini, però ormai, cioè, la trappola o comunque la partita negativa, la trasferta dove ci ha messo sotto una squadra che ha puntato tutto sull'organizzazione e sulla determinazione, l'abbiamo appena scontata a Modena. Non penso che ricadano nello stesso tipo di situazione. Poi la puoi non vincere per mille motivi, però non mi aspetto un Parma sottotono a Cittadella. Può trovare delle difficoltà, questo sì, però sicuramente dire che è una trappola vorrebbe dire che dormono da piedi dello spogliatoio del Parma, e che mi sembra di poterlo escludere. Quindi io mi aspetto una prova importante da parte del Parma.
Allora, Rino...
è vero che loro sono tutti poco conosciuti, che con l'ingaggio di un giocatore del Parma ci sta tutta la roba di Cittadella, però per esempio Pavan è il leader della difesa e non gioca. Questo per il Parma è un vantaggio.
Sì, assolutamente. Allora, per chiudere, Rino ci chiede se non vedi un po' sottotono Bernabé, ne abbiamo parlato, anche Bonny e Som.
Som non ha giocato le ultime due partite, quindi non possiamo sapere come sta. Bonny parte sempre bene nella partita contro il Venezia, è andato a recuperare un pallone in tackle proprio sradicato dai piedi del giocatore del Venezia che stava impostando
sotto la tribuna, vero?
Ecco, quello è una cosa da applausi. Poi dopo che il resto della partita si sia un po' perso, è stato un po' fumoso, però Bonny, questo è Bonny, apre le difese e non ci troverei nulla di male se non partisse titolare, ma io me lo aspetto ancora titolare. Può darsi che tra Manni, Ayla e Benedicciak, se giocano tutti e tre, Bonny dietro come con le quattro punte magari è un po' troppo, però potrebbe anche servire per una partenza a razzo come quella contro il Venezia. Quindi forse diciamo che Bonny se la gioca con Som in quel ruolo lì, se non dovesse esserci Bernabé. Potrebbe essere una soluzione alla quale Pecchio sta pensando, così provando a ragionare come se fossi io l'allenatore. Ecco. Però sicuramente Mihaila è sempre stato titolare anche quando sembrava quasi a dispetto dei Santi, e che ha dimostrato che aveva ragione, mi stupirebbe se lo toglie proprio adesso. Man è intoccabile, Benedicciak, se non ha scorie di questa zuccata, abbiamo detto che l'abbiamo trovato in crescita, quindi secondo me si giocano il ruolo di sottopunta Bonny e Som.
Francesco, grazie.
Sta giù. Io ringrazio voi come al solito, forza Parma, e speriamo che si continui così.
Grazie a Francesco Monaco che è stato con noi, e grazie a voi che ci state scrivendo. Altri messaggi. Allora, Rino sottolinea come Mazzocchi, il nostro terzino, è molto forte anche da centrale, e uno sicuramente che ha sorpreso tutti per il rendimento. Scrive Vito Romagnoli, no comment, ecco uno che remava al contrario. E invece Gabriele, sabato a Cittadella, stando alle previsioni, ci potrebbe essere il campo pesante, pioggia, il nostro gioco potrebbe risentirne. Ne parliamo tra poco col prossimo ospite, ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza, telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, prosegue Palla in tribuna. Stavo leggendo una notizia su gazzetta.it con Mario Balotelli che spiega il mancato passaggio alla Salernitana, è rimasto in Turchia e così ma adesso non la butto lì. Balotelli in attacco al Parma l'anno prossimo, chissà. No, ma non è una voce, così, è una sciocchezza che dico io. Mi chiederei anche come lo vedreste, però tanto poi magari mi ricoprite di insulti, quindi, però intanto l'ho detto, quindi vediamo se ci commentate questa notizia. Allora, abbiamo un nostro nuovo ospite che è Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B. Ciao Vincenzo.
Ciao Marco, ben trovato, un saluto ai radioascoltatori.
Allora Vincenzo, ti chiedo questo, Gabriele ci chiedeva, previsioni sono brutte per il weekend, venerdì, sabato, aspettatevi, insomma non piove da una vita, però dovrebbe far brutto, potrebbe soffrire queste condizioni il Parma secondo te?
Diciamo che siamo stati abituati fin troppo bene l'ultima settimana contro il Venezia, sembrava una giornata primaverile, però io penso che la ottenuta contro il Venezia sia più importante delle prossime previsioni meteorologiche, e poi guardando soprattutto all'ultima trasferta in cui il Parma ha subito la sconfitta più brutta della stagione, penso che la squadra è abbastanza concentrata su quello che dovrà fare sul campo piuttosto che su quelle che saranno le previsioni meteorologiche.
Guarda, ci scrive il nostro amico Gianluca, scrive un lungo messaggio, però mi sono un po' di temi, così li analizziamo insieme. La formazione di sabato scorso, tecnica e fantasia, secondo me non penso verrà riproposta a Cittadella, nonostante sia rimasta comunque equilibrata per quasi tutto il corso della partita, a mio parere è troppo sbilanciata, mettendo molto a rischio la fase difensiva, ogni tanto traballante quando attaccano gli avversari. A Cittadella comunque partita molto ostica, contro una squadra fisica, veloce e sempre temibile, anche se c'è da dire che Pecchia quest'anno sta facendo veramente un lavoro molto molto positivo. Gianluca, il tema secondo me è quello, appunto, ti aspetti una formazione così offensiva anche a Cittadella?
Aspetto una formazione così offensiva, sì, come diciamo che la formazione di sabato ci ha un po' stupito, però se analizziamo bene i vari momenti della gara, perché ha avuto ragione soprattutto nella prima frazione di gioco. Non mi è dispiaciuto Miaila sulla tre quarti, ma è un discorso a sé. Più che le soluzioni tattiche per Cittadella, c'è da recuperare magari qualche giocatore che aveva fatto bene nella prima parte di stagione, invece vive un po' un momento difficile. Mi riferisco magari a Benedicak, che è stato impiegato sull'esterno di sinistra. Sabato potrebbe essere magari l'occasione anche per cambiare qualcosina lì, magari, non lo so, vedere Camara dal primo minuto, dare più minutaggio a parte Pilo, che per quanto sia stato pagato dalla società sta giocando poco ultimamente.
Ecco, ti chiedo questo Vincenzo, la sfortuna di parte Pilo tra virgolette è l'esplosione di Dennis Mann, c'è una soluzione per vederlo più in campo secondo te?
Sì, secondo me la soluzione sarebbe Mann nel ruolo in cui gioca è intoccabile. Partipiro secondo me può giocare sia sulla destra che sulla sinistra, però Partipiro con la Ternana ha giocato anche sulla tre quarti, ha fatto il falso 9.
Ah, ecco.
Nel ruolo di falso 9 è un po', diciamo, bloccato da Bonny, perché anche se Specchiano lo ammette, è l'attaccante che nelle gerarchie occupa la prima posizione. Soffre il fatto che il Parma, e non è un qualcosa di negativo, anzi è una cosa molto positiva, abbia una panchina molto lunga, soprattutto nel reparto avanzato.
Eh sì, perché in fondo diciamo che è stato l'acquisto principe del mercato, e chissà che non ci sia stato anche un fattore che per la prima volta Mann ha avuto una seria concorrenza per il suo posto di un'alternativa molto accreditata, e magari è anche stato uno stimolo, oltre sicuramente al lavoro che può aver fatto Pecchi a livello psicologico.
Io sottoscrivo quello che hai detto, proprio perché è la prima stagione in cui vediamo un Mann diverso, che ha trovato continuità non solo sul terreno verde di gioco, ma anche una continuità a livello mentale. Probabilmente la concorrenza lo ha stimolato a fare molto, molto di più. E potrebbe essere magari Partipiro uno di quelle chiavi, di quegli assi, di quei jolly che potrebbero far comodo al Parma nell'ultima parte di stagione. Sabato scorso Camara è entrato benissimo, ma non era la prima volta, ed è successa questa cosa qui anche a Partipiro. Mi viene in mente la partita col Modena in cui trovò a tempo scaduto il gol dell'1-1. Chiunque entri dalla panchina può farla differenza e può dare una mano importante a Pecchia. Io penso che le prossime partite potrebbero essere decisive anche per lui, perché Pecchia ha legato il rinnovo di contratto col Parma proprio nella scorsa estate all'acquisto di Partipiro, quindi è un giocatore che a Pecchia piace particolarmente, e lo ha chiesto proprio Pecchia alla società. E penso che, chissà, magari potremmo rivederlo dal primo minuto già sabato contro il Cittadella.
Senti, ti chiedo, visto che tu segui per Pianeta Serie B molto da vicino, o meglio l'orizzonte del campionato, ti chiedo, secondo te, la mia impressione è che la squadra, non dico che stia meglio, però più determinata in questo momento sia la Cremonese, soprattutto perché fa fatica molto a prendere gol. Come stanno le altre, tolto il Venezia che l'abbiamo appena visto?
Sì, la Cremonese già prima dei rinforzi del mercato io l'avevo inquadrata come quella che sarebbe potuta diventare la principale avversaria del Parma in ottica promozione diretta, una squadra che ha recuperato tantissimi punti soprattutto nelle partite casalinghe. Basti considerare che nelle ultime 8 casalinghe le ha vinte tutte 8, quindi ha fatto 24 punti e non ha incassato alcuna rete. Il Como si è ripreso dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli, è andato subito in gol il nuovo acquisto Strepezza. Il Venezia al momento è un leone ferito, ma secondo me anche per la filosofia di gioco di Vanoli si riprenderà presto. È anche vero che se guardiamo il calendario, il Parma ha giocato quasi tutti gli scontri diretti, e alle concorrenti mancano gli scontri diretti e devono affrontarsi anche tra di loro. Io ho dato uno sguardo anche al calendario di Como e Cremonese. Il Como venerdì anticipa un derby col Brescia, e pur sempre un derby lombardo, e nei derby può succedere di tutto, e poi prima della sfida casalinga contro il Parma deve andare a giocare al Barbera contro il Palermo, così come la Cremonese, che avrà lo scontro diretto contro il Como fra 4 partite, ma prima dovrà affrontare anche Palermo, Sampdoria e Modena. Sono tutte partite che il Parma ha giocato, ha perso solo a Modena, il Parma ha perso solo contro il Modena. L'unica cosa che mi sento di dire è che il Parma, con la vittoria dopo il Venezia, deve cercare di ritornare a quell'ottimo rollino di marcia che aveva avuto in casa nella prima parte di stagione, che prima della vittoria col Venezia aveva vinto in casa solo contro la Ternana. Saranno decisive soprattutto le partite al Tardini, perché in trasferta, bene o male, le trappole sono dietro l'angolo, abbiamo visto Modena. Però se riuscisse a fare più punti possibili al Tardini, penso che non dovrebbe avere problemi per la promozione diretta il Parma.
Anche perché mi sembra che la promozione diretta è uno strumento ormai che non si guarda più, rispecchia abbastanza la media inglese, cioè se fai due punti a partita da qui alla fine, sei messo bene per andare su diretta.
Esatto, considerando che il fatto che adesso gli scontri diretti son terminati, devi andare a giocare a Como, però poi l'ultimo scontro diretto con la Cremonese ce l'hai la penultima giornata in casa, dove a quel punto lì i giochi dovrebbero già essere fatti.
Abbiamo visto le altre, c'è un messaggio che ci scrive Roberto, scrive: attenzione al Palermo perché ha tutti gli scontri diretti in casa, tranne la Cremonese, è ancora lungo il campionato. Ecco, diciamo che una squadra che per qualche settimana abbiamo messo da parte il Palermo, poi adesso che ricomincia a far punti, che ha fatto un mercato interessante, così si ricandida ad essere una squadra seria.
È vero, sì, è un avversario da non sottovalutare, ma pareggiato contro il Catanzaro fuori casa, ho vinto l'ultima in casa, è un'avversaria in ripresa e io non la incontrerei ai playoff, perché sì, se il Palermo dovesse qualificarsi ai playoff potrebbe spuntarla, perché comunque è una squadra che per storia, per tradizione e per club sa come si gestiscono determinate tipologie di partite. Magari se una squadra come, non lo so, il Venezia, anche il Como, anche la stessa Cremonese dovessero incontrare il Palermo ai playoff nella fase finale, al di là di un posizionamento di classifica migliore rispetto al Rosanero, la squadra siciliana potrebbe avere le carte in regola per ribaltare il pronostico.
Allora, prima scherzavo perché stavo leggendo delle dichiarazioni di Balotelli, no? Che ha rischiato di andare alla Salernitana nel mercato invernale. Ho detto: ma tu pensa se l'anno prossimo fanno una follia e prendono Mario Balotelli centrante? L'ho subito un messaggio di Davidone: lascia stare Marco Balotelli. Invece Rino: non ti è bastato Cassano, mi scrive, e Morfeo e Vasquez, questi giocatori sono anacronistici. Io Cassano lo tengo su un piedistallo calcisticamente, perché Parma se mi ha fatto vedere delle cose quasi irripetibili. Ti chiedo un commento, ne stiamo parlando scherzosamente, anche perché è una cosa che è una buttata.
Io sono solidale nei tuoi confronti rispetto ai commenti che hai detto, perché io la penso esattamente come te. Quando andiamo a parlare di giocatori, Cassano, ma anche come lo stesso Balotelli, bisogna separare, ecco, l'aspetto tecnico-tattico dall'aspetto mentale. Dal punto di vista del campo sono giocatori indiscutibili, magari non hanno fatto una gran carriera perché dal punto di vista, ecco, della continuità mentale sono stati discontinui, però Balotelli secondo me in area di rigore al momento, vista anche quella che è la situazione della nazionale di calcio italiana, resta ancora uno, secondo me, dei migliori attaccanti italiani in circolazione. Il Parma, se proprio dovesse farci un pensierino per la Serie A, farebbe un bel colpo, perché ha bisogno non solo in attacco ma in tutti i reparti, principalmente in quello difensivo, visto che a livello difensivo anche quando il Parma vince balla ancora dietro, e sono giocatori di esperienza che ti possono dare una mano poi per mantenere la categoria.
Sì. Senti Vincenzo, ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, un saluto ai radioascoltatori, alla prossima.
Ciao. Va bene, ma stavo scherzando, naturalmente, avevo fatto arrabbiare un po' qualche ascoltatore, anche perché me la l'ho tirata fuori dal nulla, nel senso che c'era questa possibilità che andasse alla Salernitana, allora mi sono messo a fare delle ipotesi. A me è sempre piaciuto tanto come centravanti, Balotelli, uno, come diceva Vincenzo, secondo me è uno, forse l'ultimo grande centravanti che ha avuto la nazionale italiana. Poi dopo si è perso per strada in Turchia, non sta facendo male, è malissimo, però insomma sappiamo come ha declinato la sua carriera. Su Cassano per me resta nel pantheon dei più grandi giocatori che hanno vestito la maglia del Parma di sempre, proprio perché quello che gli abbiamo visto fare nell'anno della mancata, della qualificazione europea negata, sono cose pazzesche, ecco, che pochi riescono soltanto a immaginare di fare col pallone. Vediamo qua altri messaggi. D'accordo con me per Cassano, questo ascoltatore: non vendere Hernani è stata una follia, manco un palumbo, puntini puntini, scrive questo ascoltatore. E anche Palumbo è uno che a me piace. Se Pecchia riesce a domare Balotelli, che è un talento, può considerarsi il nuovo messia. Su Cassano, Maffeo, eccetera, sono con te. Allora, è vero, se riesce a domare Balotelli, ma ribadisco, è perché magari uno accende la radio e dice: ma perché parlano i Balotelli? Ma è uscita da questa cosa che doveva andare alla Salernitana. Dice, ma se andasse invece al Parma l'anno prossimo, così, vabbè, niente per ora. Abbiamo un altro ospite con noi che mi fa molto piacere ritrovare sulle nostre frequenze, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, Angelo è al lavoro e sta organizzando, ci tiene particolarmente perché Cittadella, insomma, evoca dei ricordi molto graditi. State raccogliendo le adesioni per la trasferta col centro di coordinamento?
Assolutamente sì, andiamo fino a giovedì, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 presso la nostra sede lì allo stadio. Stiamo raccogliendo adesioni, spero che ci sia veramente tanta gente, perché quando si dice che dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere compatti e fare gruppo, non solo a parole ma a fatti. E Cittadella sembra una partita facile, ma assolutamente non è. Quindi più siamo e meglio è a sostenere i ragazzi che scenderanno in campo a onorare la maglia del Parma.
Poi insomma, tutto sommato, visto che altri hanno distanze molto più importanti, anche abbastanza sostenibile a livello economico come spesa?
Io penso di sì, facciamo viaggi biglietto 35 per i soci, 30 gli under 16 e 45 i non soci dei Parma Club. Con viaggio e biglietto con tutto compreso, quindi insomma penso che sia abbastanza abbordabile.
Poi fate le vostre soste, l'hai già individuata la sosta dove la fate?
Le nostre soste, qualcosina combineremo anche a Cittadella.
Senti Angelo, allora come stai vivendo quest'annata? Ogni tanto mi piace sentire, allora vi devo dire un retroscena, venerdì sera Angelo diceva che insomma c'era un'ondata pronta a travolgere il Venezia e ci ha preso alla fine, me l'aveva detto, vinciamo, è vero, ci hai preso alla fine, senza scaramanzia.
Sì. Guarda, io come la vedo questa stagione, lo so che adesso tanti metteranno le mani, toccheranno ferro, tanto per me è Serie A. Okay. Perché non vedo altre squadre migliori di noi, non ne vedo. Anche se, ripeto, non è facile, perché qualsiasi squadra da incontrare, vedi Lecco che ci ha messo in grosse difficoltà, vedi Modena, vedi insomma squadre che ci hanno messo in difficoltà. Sì. Non è facile, però io vedo il Parma superiore a tutti e quindi per me la Serie A quest'anno c'è.
Senti, visto che a volte li vedi anche da vicino, vabbè, non ti vediamo più inquadrato sempre lì a bordo campo dietro il quarto uomo come avveniva, no? Un tempo in Serie A vedevate sempre Angelo impassibile, anche se magari soffriva un sacco determinate partite, però li vedi da più vicino di noi. Come li vedi questi ragazzi? Sono cambiati un po' rispetto agli ultimi anni?
Allora, rispetto, questo qua è tutto un lavoro che c'è da dire grazie a Fabio Pecchia, perché veramente ha svolto e sta svolgendo un lavoro alla grande, un lavoro che io lo paragono ad Ancelotti.
Addirittura
Ancelotti, quei lavori qua, queste robe qua è roba da Ancelotti. E sì, perché più che allenatore sono dei psicologici, lavorano nella testa dei gruppi, motivatori, motivazione. Infatti vedi gente che sembrava che non ce ne fregasse niente l'anno scorso, quest'anno stanno dando l'anima. E lì tutto Stavio ha lavorato nella testa, giustamente, di tutto, del gruppo, senza stare a parlare dei singoli, del gruppo, e veramente ha creato un gruppo che secondo me è importante. Tu vedi, sia nel bene che nel male, sono sempre uniti, fanno gol e escono tutti dalla panchina e corrono a risultare, prendono il gol e tutti si guardano e dire vabbè, pazienza, dai, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo. E quindi questo è importante secondo me per raggiungere un obiettivo importante del campionato.
Io ho visto anche una bella curva, un bel Tardini sabato scorso. Tra l'altro, chiacchierando con qualche amico, mi diceva: ma le godute che stiamo facendo quest'anno, soprattutto anche per come arrivano, no? Verso la fine, faccio fatica a ricordarle.
Sì, questo è vero. Se noi raccogliamo 11 punti dall'80esimo al 90esimo, al 100esimo, diciamo così, vuol dire insomma tante soddisfazioni finali. Perché insomma 11 punti non sono pochi a portare a casa negli ultimi 10 minuti, e quindi veramente soddisfazioni finite. Sì, come dicevi tu, sabato uno stadio importante, una curva veramente... Io come sono salito in tribuna ho parlato subito con qualcuno dei nostri dicendo ma guarda che curva c'è oggi.
Ah, sì.
E alla fine sono stati bravi a, a trascinare, a coinvolgere tutto lo stadio, perché alla fine tutto lo stadio era coinvolto nella vittoria finale.
Angelo, a proposito di stadio, ne stiamo parlando in queste settimane così... Immagino anche che insomma sia importante il vostro parere di tifo organizzato. Abbiamo provato a sentire il presidente della provincia, Basporti, il sindaco di Sobolo, poi faremo altre tappe nelle prossime puntate. Come la vedi questo scenario che potrebbe portare il Parma a giocare lontano per almeno 2 anni?
Cioè, andare a giocare lontano almeno 2 anni non è mai una cosa facile da fare, in tutti i sensi, voglio dire, a numero di abbonamenti, persone da portare, perché comunque tutte le settimane saremo in trasferta e non è facile, e quindi io penso che la società stia studiando una soluzione in provincia, che anche lì non vedo una cosa semplice, costruire uno stadio provvisorio. Guarda, io ti dico come la penso io sullo stadio. Io farei lo stadio a stralci, come ha fatto l'Udinese, come ha fatto l'Atalanta, come
la striscione dell'anno scorso.
Sì, come penso che faccia anche la Fiorentina, visto che hanno deciso di rimanere a Firenze, di non andare più via. E secondo me è il modo migliore. È vero che magari anziché 2 ce ne vorranno 3 di anni, vabbè, pazienza, però giochiamo nel nostro stadio e giochiamo a Parma. Questa è la mia idea. Poi dopo, non conoscendo tutto, non so cosa dire. Io la vedo così.
Non credo tu sia l'unico, ecco, a pensarla così. Senti, facciamo... rinfreschiamo la memoria, come ci hai detto, nella sede del centro di coordinamento. Allora, sia oggi, orari, anche domani, anche venerdì per andare a Cittadella?
Sì, da mercoledì, giovedì, venerdì, giorni che sono rimasti, dalle 15 alle 19, perché poi venerdì alle 19 chiudono la prevendita dei biglietti e non riusciremo più a fare i biglietti per entrare allo stadio. Dalle 15 alle 19 noi tutti i giorni ci siamo. Quindi aspettiamo veramente e mi auguro tanta gente, tanti tifosi a sostegno dei giocatori che scenderanno in campo, come dicevo prima, per onorare la maglia del Parma.
Anche perché i ricordi non sono brutti a Cittadella, tu c'eri sicuramente quel pomeriggio, ormai siamo quasi una quindicina d'anni fa.
Sì. Era stato un pomeriggio quello indimenticabile.
Sì.
Mi ricordo, guarda, oltre al risultato, oltre alla promozione, tutto, mi ricordo il caldo che c'era, mi ricordo i visi del fuoco con le manichette che ci venivano a bagnare nell'intervallo.
Sì, perché è il sole là.
Sì. Quindi, no, a parte questo, ma veramente un pomeriggio indimenticabile. Una trasferta tranquilla, anzi, sto organizzando fine partita di vedermi con un club del Cittadella per fare un brindisi dopo la partita in compagnia, e quindi una bella trasferta, sì.
Bello.
Speriamo di portare a casa qualcosa di positivo.
Bello. Grazie a Angelo Manfredini, e speriamo davvero siate in tanti a seguire. Naturalmente ci sarà Radio Parma a raccontare la partita. Grazie Angelo.
Complimenti ancora per la trasmissione.
Ciao.
Un saluto a tutti. Ciao.
Ciao Angelo Manfredini. Siamo in diretta anche sabato, poi nel post partita a raccontarvi Cittadella Parma. Vado in volata. Il nostro amico Luca ci ricorda che aveva segnato Reginaldo. Roberto, penso che lo stadio temporaneo la società non lo farà per motivi finanziari, penso si giocherà per 2 anni fuori provincia, purtroppo spero di sbagliarmi, vedremo, scrive questo Roberto. Ah, ci ricorda che ha compiuto gli anni Francesco Angelo Manfredini, non lo sapevo, vabbè, gli faccio gli auguri così, grazie a questo ascoltatore che ce lo ricorda un secondo dopo che abbiamo messo giù, vabbè, grazie comunque per la segnalazione. Invece Stefano Brianti mi manda, ha già fatto la formazione, me l'ha mandata, così mentre chiudiamo io ve la leggo, così vediamo se siete d'accordo. Stefano, ti metto sulla graticola, così vediamo se sono d'accordo i nostri ascoltatori. Aspetta che la prendo bene. Allora, Cicisola tra i pali, poi mette Del Prato a destra, Coulibaly a sinistra, Cercati e Balog in mezzo, Esteves e Ciprieni in mezzo al campo, Mann, Somme, Camara alle spalle di Bonny. Allora, lui l'ha fatta con i vecchi numeri, no? L'uno Cicisola, due il terzino destro del Prato, tre Coulibaly trazione sinistro, quattro il mediano Esteves, cinque Cercati lo stopper, sei Balogh il libero, sette Mann, otto Ciprien, nove Bonny, dieci Somme, undici Camara. Questa è la formazione, non so se siete d'accordo, per me potrebbe anche avere il suo senso, ci sta, ci sta. Questo alla luce, giusta la condizione, che Bernabé non sia al massimo, ma secondo me non ci andiamo lontanissimo, a meno che questa settimana non torni in forma scintillante il giocatore catalano. Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione per questa puntata di Palla in Tribuna. Vi ricordo che torniamo anche domani alle 14, poi alla sera c'è Calcio e Calcio. Seguivo se c'era qualche novità dell'ultima ora. Il nostro amico Luca ci ha già ricordato che la gara di Cittadella sarà arbitrata dal signor Airoldi, la partita del tombolato con Airoldi, 3 vittorie su 4 partite, l'ultima neanche tanto tempo fa per il Parma a Brescia, e devo dire che fu anche un arbitraggio abbastanza felice, per carità, con il supporto, il coordinamento del VAR, furono annullati ben 2 gol al Brescia, erano in fuorigioco, quindi ci mancherebbe, però insomma, visto che il Parma era reduce da arbitraggi non particolarmente convincenti, si può dire che la terna diretta da Airoldi fu forte, fece una buona prestazione. Allora, ha parlato Spogli, il procuratore, l'avvocato Daniele Piraino, fondatore della Gerry Piccolillo, insieme all'avvocato Gerry Piccolillo della Core Sports Management, agente di Franco Vasquez, a Tutto Mercato Web, ha detto: la Cremonese è in piena lotta per la promozione diretta, sono certo di una cosa, il Mudo sarà decisivo, e vedremo con lo scontro col Parma. In verità è molto avanti nei tempi, perché le due squadre si affrontano quando è decisivissimo, perché è una delle ultime, oppure potrebbe anche diventare ininfluente, chissà che alla fine Vasquez non riesca a coronare il suo sogno di andare in A lontano da Parma, magari anche insieme al Parma. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, ringrazio Simonetta Collini in regia, domani c'è ancora Palla in Tribuna, grazie a tutti voi che ci avete seguito e scritto. Per chi si fosse perso parte della puntata, c'è il podcast sul sito di Radio Parma, e poi scaricate l'app, perché c'è un po' tutto, dalla TV alla radio, Radio Parma naturalmente. Ciao a tutti.